anche parte della lettura continua di un Vangelo, ogni tanto fermarci, sostare. Abbiamo già fatto un'applicazione avanzando di diversi capitoli, quando ci siamo dedicati alla lettura di quella parabola, per vedere realizzate tutti quegli annunci, quelle promesse che si trovavano già nei primi capitoli. È opportuno ogni tanto anche fare l'operazione inversa. Dopo essere arrivati ad un certo punto del cammino, tornare indietro, ma non per abbandonare la ricchezza che si è acquistata, quanto per trovarla confermata e arricchita anche da passi antecedenti che ora, dopo una lunga frequentazione con il testo, possono apparire ancora più luminosi, ancora più belli, ancora più ricchi, ancora più pasquali. Per questo ho pensato, in considerazione anche dell'appena iniziato cammino quaresimale, di riconsiderare il discorso delle tentazioni di Gesù, quello che troveremo domani, ci verrà offerto domani nel Vangelo, anche perché, ora lo vedremo meglio, è un racconto davvero paradigmatico. Sarebbe troppo poco che ci venissero enunciate le tentazioni se non ci fosse prima di tutto detto che ogni tentazione è vinta in colui che non ha ceduto. E di conseguenza, quando leggiamo il passo delle tentazioni di Gesù, noi siamo invitati a considerare una vittoria, a considerare che l'esito negativo, definitivo, che potrebbe avere un cedimento nella tentazione, è scongiurato dalla vittoria di Gesù. E quindi, per quanto l'uomo nella sua fragilità venga tentato e provato, sempre più grande è il fatto che l'uomo appartiene alla stessa umanità del Figlio di Dio e in lui è già, usiamo la parola di Paolo, più che vincitore. Quindi possiamo leggere il capitolo 4, proprio dal 4 all'11, il racconto delle tentazioni di Gesù.
Ma è che cose? Inizio dal 4 oppure dal 1?
Capitolo 4, 1-11.
1-11, va benissimo. Tentazione nel deserto. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai la prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Ecco, nella sua profondità il racconto delle tentazioni può avere una premessa che incontriamo nella lettera agli Ebrei, dove si presenta Gesù provato. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Reso perfetto, divenne causa di salvezza per coloro che. Ma soprattutto nella lettera agli Ebrei c'è quel versetto che dice: fu tentato come noi, è tradotto in ogni cosa fuorché nel peccato. Sarebbe meglio tradurre: pur tentato in ogni cosa come noi, non peccò. Quindi il Signore fu realmente tentato, ma non ha ceduto. E aggiunge anche: buttate in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli realmente ha cura di voi. Quindi non è tanto un esempio che Matteo ci vuole dare di tentazione vinta, è l'annuncio che le tentazioni sono spuntate, anche se possono aggredire, hanno perso quello scopo di arrestare definitivamente il progetto della creazione, poiché è dagli inizi della creazione che subito, immediatamente, c'è il tentatore che cerca di impedire all'uomo e con lui alla creazione di realizzarsi nel progetto di Dio. Gesù fu condotto dallo Spirito. È una esperienza spirituale quella che Gesù compie. Se andiamo alle prime pagine e al libro della Genesi, vedremo che la creazione dell'uomo avviene con Dio che soffia il suo spirito e si dice: l'uomo divenne creatura vivente. La creazione prima di tutto era un deserto, era polvere, ma una polvere buona. Adama vuol dire proprio la terra, una terra buona, una terra fertile, una terra dalla quale germogliavano ogni sorta di alberi, alberi da frutto, e con una polla d'acqua che irrigava l'Eden. Dopo il peccato diventa un suolo ribelle e ostile che genera fatica nel lavoro, ma prima non era così. Inoltre nel deserto lo spirito, quindi che cosa avvenne alle origini dell'umanità? Che l'uomo fu tentato su che cosa? Ma non sul cibo, non su una mela, sull'immagine di Dio, un Dio sul quale si gettò il sospetto di essere invidioso, geloso, tiranno, fiscale, opprimente, il contrario del Padre. Quindi Adamo fu tentato non su delle cose, ma nel suo rapporto di figlio con il Padre. La tentazione andò diretta al cuore di Adamo nell'immagine di Dio come Padre e nella sua consapevolezza di essere figlio. Adamo finì per credere né che era figlio, ma era un dominato e uno schiavo, e né che Dio era Padre, era un signore geloso che voleva difendere contro di lui il suo primato. Quindi un'esperienza spirituale vuol dire che Gesù nel deserto, come agli inizi dell'umanità, l'uomo fu plasmato dallo Spirito, così anche Gesù ora viene plasmato dallo Spirito sempre per una filialità. Anche per Gesù la tentazione sarà proprio nel suo modo di essere figlio, nel suo credere di essere figlio, nel suo considerare l'azione di Dio come l'azione di un padre buono, affidabile. poi dopo la nomina dello Spirito, la nominazione dello Spirito, c'è il deserto. Il deserto. E qui è evidente il richiamo al deserto di Israele, al lungo periodo. Ma era Matteo, se vi ricordate, che aveva quella citazione e dopo che tornarono a Nazareth, perché si adempisse la scrittura che diceva, dall'Egitto ho chiamato chi? Mio figlio. Quindi anche il popolo di Israele, non appena dopo la liberazione, che cosa viene nel deserto? La tentazione. La tentazione. E Dio dice, ti ho messo alla prova, dando anche la motivazione, perché venisse manifesto per vedere cosa tu veramente avevi nel cuore. Quindi la tentazione non misura le forze. Dio non ha bisogno di metterci alla prova per capire quanto siamo forti. L'unica cosa che Dio cerca nel momento della tentazione è se noi abbiamo il desiderio di essere figli. Ogni tentazione ha sempre come obiettivo la negazione del padre e la ribellione del figlio. Sempre. I modi in cui si esprimono sono solo le modalità, ma il cuore della tentazione. Infatti viene detto che cosa tu veramente avevi nel cuore. E che cos'è il cuore? Il cuore è la zona, o meglio il santuario più intimo dell'uomo, dove vengono prese le decisioni, dove l'uomo dà una direzione fondamentale alla sua vita. Nel cuore si stabilisce come si vuole vivere, con chi si vuole vivere. Inoltre, nel deserto, quale fu la tentazione? Procurarsi il cibo. Ma quando Israele doveva procurarsi il cibo, ecco che nascevano gli affanni, i problemi, e proprio la mancanza di cibo spinse Israele a dire, Dio è in mezzo a noi. Sì o no? Quindi dubitare che colui che li aveva liberati, quindi li aveva ricreati, fosse effettivamente in grado di condurre a termine l'opera iniziata. Quindi anche un Dio che fallisce, un Dio che non ce la fa a portare a termine ciò che ha iniziato. Il bello è che Dio, il cibo a Israele, glielo diede veramente, pensiamo alla manna, alle quaglie, ma glielo diede proprio quando Israele non era nelle condizioni di poterselo procurare. Cioè quando Israele veramente era un bambino che non ce la faceva a fare le azioni da adulto. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che Dio c'è sempre per coloro che come bambini confidano nel padre e non invece coloro che da adulti o si sostituiscono a Dio o quando non ce la fanno accusano Dio di essere infedele dopo che hanno voluto loro prenderne il posto. Questo è il contesto in cui Gesù viene tentato. Matteo ci propone questo orizzonte, la storia di Israele, una storia di tentazione, una storia dopo che Adamo è fallito, Israele è riuscito solo a metà, provvisoriamente nella terra promessa, non tutti entrano nella terra promessa, la stessa guida, Mosè la vede da lontano. Queste premesse vorrebbero anche un po' insinuare nel lettore una curiosità. Nel tentativo di Gesù, di nuovo il deserto, ce la farà qualcuno a corrispondere al desiderio che Dio ha di portare la creazione a quello splendore per cui l'ha creata? Ce la farà l'uomo a lasciarsi plasmare come figlio di Dio? Questa è la domanda che Matteo fa introducendo il racconto delle tentazioni. Ecco allora, 40 giorni e 40 notti, qui proprio il riferimento a Israele è quanto mai palese. Inoltre per Israele il deserto fu anche il luogo della conversione, fu anche il luogo dove, dopo aver sperimentato l'incapacità dell'uomo, ci si è affidati a Dio. Adesso possiamo guardare le tentazioni di Gesù. Il tentatore si avvicina. Cosa era accaduto nella Genesi? Che lo strumento di cui il tentatore si serve è la parola di Dio. Ripete le parole di Dio togliendo o aggiungendo qualcosa. E quindi ripete deformando le parole di Dio. E qui Matteo vuole darci un avvertimento. È proprio lui che ha scritto: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Non basta dire la parola di Dio, bisogna dirla con il fiato di Dio, bisogna dirla con l'intenzione di Dio, bisogna dirla con l'affetto paterno di Dio. La parola di Dio, proprio perché è di Dio, non può essere ripetuta da una bocca che non è quella di Dio. Per cui, se uno la dice, il suo cuore deve essere puro, deve avere l'intenzione di pronunciare quella parola con la stessa intenzione con cui Dio l'ha pronunciata. Per cui, anche se io ripeto le stesse parole, citandole esattamente, con una intenzione che non è quella della salvezza, della paternità, della consolazione, della beatitudine, del perdono, della risurrezione, io sono il tentatore. Cioè mi impadronisco di una parola che è anche un cuore, usandola per ciò che è diverso da quel cuore che l'ha pronunciato. Quindi la parola di Dio non si lascia ripetere. La parola di Dio può essere solo comunicata, detta nel medesimo spirito in cui fu pronunciata. Questo il maligno non potrà farlo mai, e di conseguenza non è poi impossibile scoprirlo e resistergli. Gesù che cosa farà? Ad una parola sulla bocca del maligno risponde con la parola così come è stata detta da Dio. La prima tentazione: di che queste pietre diventino pane. E tutto ciò che l'uomo fa lo fa sempre con la preoccupazione di vivere. Perché è la ricchezza così illuminata da essere messa in guardia? Perché, se ricordiamo il Vangelo di Matteo di domenica scorsa, o di due domeniche fa, la ricchezza ha un solo rischio: diventare concorrente di Dio. Non potete servire due padroni. Cioè Gesù non parla della ricchezza per quello che serve, per le belle cose che si possono fare, per quella giusta previdenza che fa parte di quell'intelligenza che Dio ha dato all'uomo e che è già una prima forma di provvidenza. Il Signore ci ha dato prima di tutto una testa per pensare, due mani per lavorare, un cuore per scegliere. Quindi essere previdenti non è una offesa alla provvidenza. Ah, tu sei preoccupato, allora io mi sento offeso. È il contrario. Essere previdenti è esercitare quella prima forma di provvidenza che Dio ci ha dato, dandoci la capacità di pensare e di provvedere anche alla nostra esistenza. San Paolo vanterà dicendo: al mio sostentamento hanno provveduto queste mie mani, vanta di avere lavorato per sostenersi, non dice: ah, mi sono affidato alla provvidenza e tutto è piovuto dal cielo. Allora ricordiamoci, ecco, la ricchezza è condannata non per quello che essa serve, così pure anche il cibo, non per quello che esso serve, ma per come può diventare concorrente, cioè come può prendere il posto di Dio. Non si può servire a due padroni, dove padrone non necessariamente ha un valore negativo. Dio non è padrone, quindi se Gesù indirettamente applica a Dio di essere padrone, non lo fa in un senso negativo, in un senso di sovranità, di ricchezza, di capacità di potere provvedere. Qual è allora la ricchezza? Che quando uno è ricco dice: io ho ciò che mi fa vivere. Si definisce attraverso quello che ha e qualifica la sua vita come arrivata, sicura, tranquilla, perché ha a disposizione sufficienti beni. In questo modo viene meno il suo legame diretto con il Signore, che è il Signore della vita, colui che dà alla vita un senso, ma anche l'unico che ha il potere, la vita, di darla veramente. La ricchezza, e ora vediamo anche il cibo, esprimono la preoccupazione che l'uomo ha di vivere. Se gli mancano queste cose, l'uomo pensa di essere condannato, e quindi l'uomo che dipende dal mondo per essere un vivente, mentre, se torniamo al libro della Genesi, l'uomo è vivo perché Dio gli ha messo il suo spirito, perché è figlio. Un figlio affannato è come che dica al padre: tu non ci pensi, tu non ci sei. La tentazione di Israele, che privo di cibo, il Signore in mezzo a noi, sì o no? Allora qui Satana, il tentatore, viene chiamato, usa altre parole: se sei figlio di Dio. Ecco, se sei figlio, vedete, la prima tentazione mette in discussione l'essere figlio. La tua condizione qui nel deserto rivela che o non sei figlio perché il padre ti lascia affamato, oppure, beh, se è vero che sei figlio, che hai lo stesso potere di Dio, provvedi tu stesso con il potere che ti viene da Dio a trasformare le pietre in pane. In altre parole, datti la vita. Dio non può sopportare questa parola, cioè vivi in forza di te, perché quando l'uomo vive in forza di sé, l'uomo si autodistrugge. L'uomo è talmente programmato per la vita di Dio che ogni volta che vive a un livello inferiore di quello di essere figlio di Dio, la sua vita non gli dà ciò che promette. Quindi Gesù, rifiutando, non solo si dimostra figlio, ma si dimostra anche profondamente amante della vita. Si dimostra capace di pensare la vita ben oltre quei ristretti parametri che il maligno vorrebbe suggerirgli. Dio condivide la sua vita, e quindi mai l'uomo è veramente figlio di Dio come quando condivide il cuore con Dio. Gesù non cede, Gesù non condivide il cuore con il tentatore, ascoltandolo Gesù tiene il proprio cuore condiviso con il Padre. E infatti che cosa gli risponde? Non è il pane, la ricchezza, il sostentamento a definire l'uomo, ma è l'amore che gli viene da Dio, che include il pane, che include il pane. Ma tutto c'è per colui che ha Dio come padre, e non per colui che, dubitando di Dio, vorrebbe procurarsi da solo il senso della vita, o colui che vuole consegnare il senso della vita al cibo o, diciamo così, al mondo in senso generale, alla natura, al prestigio, alle ricchezze. Dunque, questa è la prima tentazione. La seconda tentazione è quella che riguarda i segni, quella che è un po' una fede miracolistica. Nel Nuovo Testamento, specialmente in Giovanni, ma ci sono anche in Matteo, il segno che cos'è? È il segno di una presenza. Ma Dio compie i segni per invitare l'uomo alla fiducia, non per sottomettere l'uomo alla logica, poiché vedo, io credo. I segni che Dio compie creano in chi li vede realmente il desiderio di Dio, creano la libertà, dovrebbero farci dire: poiché vedo che tu sei potente, rinuncio a stabilire io come devi essere potente. Poiché ti vedo potente, l'unica cosa che posso fare è fidarmi di te. Se io vedo qualcuno che è realmente potente, non dico adesso fa quello che voglio io. Gli dico: sei veramente potente, mi fido di te, mostrami la tua potenza. Perché se sono io a volerti prescrivere o insegnare come devi rivelarti potente, tu non sei quel Dio che io vedo, tu sei un Dio a mia immagine e somiglianza, tu sei un Dio fabbricato da me, e si chiama idolo, ma non sei il Dio vivo e vero. Quindi vedere i segni di Dio, vedere i miracoli, hanno come scopo non quello di chiedere altri miracoli, ma quello di dire: poiché tu sei realmente potente, la più grande saggezza che io posso avere è di consegnare a te il mio bene. Vedete, normalmente accade il contrario, poiché dice Gesù, no, non furono, abbiamo letto nel Vangelo, quando dice: avete inteso che fu detto medico cura te stesso, e i miracoli che hai fatto è falli anche qui. Come andò a finire? Che Gesù, passando tra la folla, si dileguò, non si lasciò catturare e possedere. Bene, ecco, allora il segno non ha la funzione di ridurre Dio il nostro potere, ma di invitarci a chiedere un solo segno, come Gesù più avanti, lo vedremo sotto Pasqua, dirà, che è il segno di Giona. Questa generazione incredula chiede dei segni, ma il segno che io gli darò qual è? Il segno di Giona, cioè la Pasqua. Il segno dove sembra che Dio smentisca tutti i segni che ha fatto, ha salvato gli altri, non salva lui stesso, ha fatto prodigi, scenda ora dalla croce, ma è il segno più grande. Perché? Perché in quel segno Dio mostra che la sua potenza è quella che sconfigge l'incredulità, la morte, l'inimicizia, l'abbandono. Il vero segno è la Pasqua di Gesù. Allora, chi assiste ai miracoli, se veramente li percepisce nel modo giusto, dovrebbe dire: ciò che io voglio non è la tua potenza come io la penso, ciò che io voglio è la tua potenza secondo la tua misura. Ed è la risurrezione, che sarà una sorpresa inimmaginabile e un dono neanche lontanamente in questo momento per noi comprensibile e quantificabile. E come allora darà ordine, gli dice il maligno, non tenterai il Signore tuo Dio. I segni possono portare a tentare Dio, a ricattare Dio, a dirgli: se tu non ti riveli come io ora ti chiedo, ti revoco la fede. E Israele ha fatto così. Quando Mosè tardava, che cosa dissero? Bene, non torna, facciamoci un Dio. Ecco Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese dell'Egitto. Poi c'è anche quel salmo a proposito di Israele che in mancanza di segni non vuole più credere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione, il salmo di 94. Dissi, sono un popolo dal cuore traviato, cioè non conoscono le mie vie. E a loro giurato nel mio sdegno, non entreranno nel mio riposo, che sarebbe troppo lungo spiegare, non è la vendetta, Dio inacidito e deluso che si vendica dicendo non vi do perché voi non avete, no, è l'uomo che mancando di fede si autoesclude dal riposo, e il riposo vuol dire quella condizione di beatitudine in cui ci si sente a casa. E qui non tenterai. Tentare Dio significa legare la fede, condizionare la fede alla corrispondenza che lui deve tenere rispetto ai miei pensieri, dimenticando che è molto preferibile che le sue vie non siano le nostre vie e i suoi pensieri non siano i nostri pensieri, perché un Dio che ci assomiglia non è un Dio né che ci salva né che ci sorprende. Quindi la tentazione è sempre questa, Israele che cerca di fare Dio a propria immagine e somiglianza, mentre Dio che mette tutta la sua fatica dalla creazione in poi per fare noi a sua immagine e somiglianza, così come uscimmo dalle sue mani. Terza tentazione, questa volta un monte altissimo. Tutti i regni del mondo con la loro magnificenza, e promette di darle tutte queste cose, io ti darò se prostrato a terra mi adorerai. La creazione dell'uomo, ma anche l'itinerario nel deserto, aveva uno scopo: fare dell'uomo un re. Nel libro della Genesi, quando viene presentato Adamo che dà un nome agli animali, che deve curare il giardino, ma curare il giardino era l'immagine del re, il quale aveva l'obbligo, il sovrano, di garantire al suo paese l'irrigazione perché il terreno desse un raccolto. Dare il nome agli animali era un rito regale, il sovrano dava il nome ai vassalli coi quali governava, gli dava proprio un nome e dandogli il nome diceva voi sarete per me come figli. Quindi è un grande onore quello che circonda Adamo nell'Eden. È un sovrano ribelle, un sovrano poco sapiente, ma è pur sempre un sovrano. Quindi il primo a desiderare che l'uomo abbia un grande potere con la P maiuscola è proprio Dio. Cosa dice il Salmo 8? Poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Ma l'ha detto molto prima Dio ad Adamo questo, quindi non è né originale né tempistico questo tentatore. Poi però Dio non aveva mai chiesto un atto di prostrazione. Dio all'uomo non chiese di prostrarsi, Dio all'uomo chiese solo di fidarsi. Che cos'era l'albero della vita? L'albero della vita non poteva essere toccato, ma non perché Dio non volesse la vita, perché se l'uomo prendendo quel frutto si fosse fatto lui signore di se stesso, disobbedendo a Dio, quello che avrebbe perso sarebbe stata proprio la dignità. Quindi il divieto che Dio lega all'albero della vita, di quello non ne mangerete, non è per escludere l'uomo dalla vita, ma è per dire solo se ti fidi di me la creazione corrisponderà ai tuoi desideri. Se non ti fidi, la vittima della tua mancanza di fiducia sarai tu per te stesso e travolgerai con te tutta la creazione. Lo dico in altre parole, era talmente creato per essere re che quando, mancando di fiducia nei confronti di Dio, Adamo ha voluto avere il suo potere, non il potere che Dio gli dava. La fiducia che Dio chiedeva era uno scambio: dammi la tua fiducia affinché io ti possa dare il mio potere. Non fidandosi, ha rinunciato al potere che Dio gli dava e si è trovato a gestire il mondo con il potere che lui aveva. E che potere ha l'uomo, che non ha neanche quello di aggiungere un solo secondo alla sua vita? E quindi il maligno rinnova a Gesù il ricordo che l'uomo ha un potere, è destinato al potere, naturalmente mica nel senso della politica oggi, che l'uomo ha una vocazione che è quella di essere potente. Andiamo alla finale di Matteo. Com'è la finale di Matteo? Gesù dice: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, e ora andate e matteteusate, fate discepoli tutte le mie nazioni. Dove fare discepoli significa dire: coinvolgete nel mio potere, nel potere del figlio del re, nel potere dell'intronizzato alla destra dell'Altissimo. Tutte le genti, chiamate tutti gli uomini ad essere potenti nella mia potenza. Quindi Gesù ha effettivamente ottenuto il potere, ma in che modo? Non cadendo come Adamo: rifiuta il potere che ti dà Dio, rivolgiti a me. Quindi qui Gesù ha resistito a che cosa? Ecco, qual è la terza tentazione, il cuore della terza tentazione? L'idolatria, è l'autodivinizzazione. E c'è anche un altro particolare: la parola idolo, latinizzato, no? Gli idola, ha una radice greca, dal verbo orao, it, eit, che vuol dire vedere. Caratteristica dell'idolo è: si vede, si gestisce, si tocca, come tutti quanti i regni. Gesù lo porta in alto affinché possa vedere sotto di sé tutto e pensare già come dominarlo, come organizzarlo, come possederlo. L'idolo si vede. Infatti gli idoli dove venivano portati? Venivano portati addosso, venivano raffigurati, venivano messi nei vestiti, in tasca, nelle bisacce. Invece Dio non si vede. E non è solo perché Dio è invisibile, ma perché a volte la vita è buia. Perché a volte l'uomo urla: mio Dio, perché mi hai abbandonato? La fede che Dio chiede non è fondata sulla visibilità dei suoi interventi, è fondata sulla fedeltà alla sua promessa, che è stata la fede di Gesù. La fede di Gesù crocifisso, del Cristo pasquale, del segno di Giona, è stata proprio questa: non vedere, ma credere che ciò che Dio ha detto si realizzerà. E quindi in questo modo l'uomo si sottrae alla tentazione della visibilità e di incatenarsi alla visibilità. Quando Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium scrive che il tempo è superiore allo spazio, vuole proprio dire anche questo. Nello spazio tu vedi quello che c'è e dici: eccolo qui, subito, adesso, ora. Il tempo ti obbliga ad attendere, ti obbliga ad avere fiducia, ti obbliga a tenere le lampade accese, ti obbliga a ripetere a se stesso: anche se tarda, aspettalo, perché egli l'ha promesso e non ritratterà la sua parola. La fede di Maria, la fede dei grandi santi, è stata sempre vedere la promessa che si realizza, ma non vedendola immediatamente disponibile come a regime di idolatria, vederla con gli occhi della fede, vederla perché si crede che la promessa si realizzerà. Allora, che cosa dice Gesù? Gli risponde: adorerai il Signore tuo Dio e a Lui solo presterai culto. Qual era lo scopo del culto in Israele? Il culto dove viene fondato? Nel deserto, ma come effetto di che cosa? Della liberazione. Quando Mosè va dal faraone e gli dice: ora lascia che questo popolo vada nel deserto per offrire sacrifici a Dio, per rendere culto a Dio. Quindi il culto esprime la liberazione e la libertà. Dicendo così: adorerai Dio solo, a Lui presterai culto, è come che Gesù abbia detto al tentatore: scelgo la libertà. Non mi leggo a ciò che vedo, perché il futuro di ciò che vedo lo ignoro. Mi leggo a quella parola che è più stabile del Monte Sion e che è ferma come i cieli, che è la parola di mio Padre, che è un Dio fedele. Quindi Gesù reagisce all'idolatria fidandosi della promessa. Gesù non lega lo sguardo a ciò che vede, ma prestando ascolto a ciò che gli è promesso. Gesù dichiara ancora una volta: mi basta la fiducia nel Padre e quella mi darà ogni cosa, ben oltre, ben di più, anzi solo, perché il maligno, dice Papa Francesco, è un cattivo pagatore. Non bisogna fare affari, non bisogna mettersi lì a parlare, a contrattare, perché è astuto, ci convince, ed è infido e malvagio e non ci paga. È scritto così, 2 mesi fa. Quindi, ecco, Gesù non cede la filialità. Gesù non rinuncia, non consegna la propria filialità. Il diavolo lo lasciò, quindi è vincitore. Però c'è un'altra conclusione: degli angeli si avvicinarono a lui per servirlo. E non deve essere, come dire, ritenuta soltanto una conclusione di happy end, la bella fine, vissero tutti felici e contenti. No, ha un significato teologico molto molto profondo. Non appena il diavolo è andato via, si è realizzato immediatamente quello che il diavolo gli prometteva: buttati giù e verranno gli angeli. Ecco, senza che abbia chiesto, senza che abbia fatto nulla, vengono gli angeli. Non solo lo vengono a servire, ma gli angeli possono servire Dio soltanto. Se servono l'uomo, cosa vuol dire? Che l'uomo realmente è diventato Dio. Allora, la rinuncia all'idolatria per restare figlio è la divinizzazione, che il Nuovo Testamento non esprime così. Non c'è questa parola, c'è nei padri, c'è nella teologia anche magisteriale successiva. Al Nuovo Testamento è sufficiente dire figli di Dio. Dicendo figli di Dio abbiamo il DNA di Dio. Quindi gli angeli ci servono perché siamo cellule viventi del corpo del Cristo, che è l'unigenito che ci fa suoi consanguinei, suoi concorporei e quindi anche degni di quell'onore che è dovuto a lui come Dio. Matteo che cosa ha voluto dire con la vittoria di Gesù sulle tentazioni? Dal punto di vista spirituale ed esistenziale, una sola cosa: tutto ciò che il tentatore propone, subito, qui, lo vedi, ora, l'uomo potrà realmente riceverlo rifiutandolo da lui. Tutto ciò che il maligno suggerisce di difforme dalla volontà di Dio non può mai essere oggetto di fede. Al diavolo non si può credere, a lui si può solo opporre un rifiuto, perché il rifiuto al maligno coincide con l'esaudimento da parte di Dio. appena superata la tentazione, non c'è. Ecco, allora apparve il padre e gli disse: bravo, immediatamente scompare il diavolo, Gesù ottiene tutto quello che il diavolo. Allora Matteo aggiunge un particolare: allontanare il maligno è già ricevere ciò che il maligno prometteva. Anzi, il maligno è come una diga, cerca di impedirti di vedere quello che Dio già ti ha donato, sostituendosi bugiardo lui a Dio, facendoti credere che non ce l'hai e che lui te lo possa dare ancora di più di quanto Dio non ti avesse promesso. In realtà ti ha prima di tutto accecato rispetto al fatto che tu già possiedi quello che lui vorrebbe farti credere ancora non hai. Finché allora il cuore è preoccupato, allora ecco che non può essere riempito da Dio. Notare che Matteo fa intervenire il maligno in un momento di bisogno dell'uomo, in un momento in cui l'uomo è fragile, in cui le domande, ma dice semplicemente, non appena l'uomo resiste e dice vattene, devo occuparmi delle cose del padre mio, in quel momento la sconfitta del maligno coincide con rivedere e riappropriarsi di quelle cose che già avevamo. Perché la menzogna del maligno non è soltanto ti do io quello che ti manca, la menzogna prima che insinua è a te manca. A te manca. Ecco, adesso capiamo anche l'inizio. Gesù spinto dallo Spirito. No, è un'esperienza spirituale dove, confidando sempre nel Padre, non cedendo ad altri di poter essere all'origine della propria vita, la tentazione che Gesù ha subito è nel suo essere figlio, ma non solo nel fatto che è figlio, anche nella modalità con cui il Padre condurrà la sua vita. Una modalità che non verrà ritratta neanche nell'estrema tentazione, che sarà quella della croce. Perché Matteo finisce qui. Luca, a differenza di Matteo, aggiungerà un particolare. E allora il tentatore lo lasciò per ritornare nel tempo stabilito. E il tempo stabilito è il Getsemani e la croce. Ma Gesù anche allora ripeterà semplicemente che ha un solo padre e si fida solo di suo padre. A quel punto gli effetti non sono più gli angeli che vengono a servirlo, ma sarà proprio l'intronizzazione alla destra del Padre, perché la risurrezione sarà la sconfitta definitiva di ogni azione del tentatore. Non ci sarà più la tentazione del maligno. Con la risurrezione cessa ogni potere del maligno. Perché? Perché al maligno viene sottratto definitivamente la realizzazione del suo disegno: non far diventare l'uomo figlio di Dio. Ecco, tutto qui. L'unica tentazione di Satana è impedirci di diventare figli di Dio, facendoci dubitare, non facendoci vedere i doni del Padre, facendoci sospettare che Dio o non è capace o ci ha abbandonato, e soprattutto facendoci perdere quella fiducia, perché dandola a Lui assumiamo la misura del mondo, che è una misura di dissoluzione e di malvagità e di cattiveria. Lui vuole non farci mantenere il cuore consegnato a Dio. Una volta che questo non sia più possibile, perché l'uomo, una volta entrato nella gloria, non può più essere separato da Dio, allora il maligno è totalmente e definitivamente sconfitto. Però, concludiamo, c'è anche una piccola, che brutta parola, volevo dire ricetta, no ricetta, tre piccole indicazioni spirituali per essere co-vincitori con Gesù nel momento della prova. Primo, essere nutriti di parola di Dio, perché solo sapendo realmente ciò che Dio ha detto possiamo riconoscere quando la sua parola è stata modificata. Secondo, la vita nello Spirito, che è la vita da figli. Solo il figlio che è veramente figlio può dire ad ogni pretendente sostituto della figura paterna: tu non sei mio padre. Solo chi conosce veramente il padre può dire uno che gli dice: sono io il tuo papà. No, tu sei un bugiardo. Il volto di mio padre, la sua voce. Qui c'è Gesù che nel Vangelo di Giovanni dice: le mie pecore cosa fanno? Non ascoltano soltanto, riconoscono la mia voce, mi segue, riconoscono la vita nello Spirito, la vita filiale, la vita che ci consentono di non scambiare Dio per tutti i pretendenti al ruolo di Dio. Quindi parola, Spirito, e l'altra è anche l'Eucaristia. Perché la tentazione del pane, che è la tentazione del cibo, e il cibo è legato alla vita, la mancanza di cibo è mancanza di vita. Caino che uccide Abele perché se si appropria delle sue primizie lui può nutrirsi più a lungo e quindi vive più a lungo, e qui il cibo, la preoccupazione, e dentro questa ci stanno tutte quelle preoccupazioni di cui poi Gesù, sempre nel Vangelo di Matteo, vedete come ricorrono le costanti matteane: non preoccupatevi di che cosa mangerete, di che cosa berrete, ecco, perché l'Eucaristia è il cibo che nutre per la vita eterna. E quindi l'Eucaristia ha un potere, il potere di guarire dall'affanno e dalla preoccupazione di essere nutriti. E aggiungerà Gesù in Matteo: cercate prima di tutto il regno di Dio, perché se troverete quello, in quello troverete anche il resto. In quello troverete anche il resto. E allora, ecco, all'inizio della Quaresima, questo Vangelo è un Vangelo pasquale, no? È un Vangelo di vittoria, è un Vangelo che ci dice il momento della tentazione non è a voi annunciato per riprodurre in voi l'esempio nobile di Gesù, ma perché già da ora, camminando con Lui, siate più che vincitori in colui che ha sconfitto la morte.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Eccoci. Dunque, sabato prossimo penso siamo di là. Siamo in Lusiglio.